ci sono autori che non smettono di interrogare il presente anche molti anni dopo la loro morte. Avi Barburg è uno di questi, storico dell'arte, studioso della memoria culturale, delle immagini e delle loro sopravvivenze, ma soprattutto pensatore difficilmente classificabile, ancora oggi decisivo. Oggi ne parleremo a partire da una recente pubblicazione, esce infatti domani per Neri Pozza il volume di Davide Stimilli, Homo Divinans, Avi Barburg e la filologia del futuro. Un libro che raccoglie saggi nati da più di 20 anni di ricerca sull'opera di Warburg e che affronta uno dei nuclei più originali del suo pensiero, e cioè il rapporto tra filologia e divinazione. Davide Stimilli, che è già collegato con noi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito e grazie per l'opportunità di parlare del mio libro.
Grazie a lei per aver accettato. Lei è professore di letteratura tedesca, letteratura comparata e studi ebraici ed è tra i maggiori studiosi di Warburg. Allora, partiamo proprio dal suo libro, Homo Divinans. Come mai questo titolo, peraltro molto bello, e cosa possiamo ritrovare all'interno di questo volume?
Sì, il libro, devo confessare, è un prestito dal sottotitolo di un volume di un etnologo tedesco legato al circolo di Warburg ad Amburgo. Il suo nome è Theodor Danzel e non è uno studioso molto famoso, ma questa espressione appunto ha attirato la mia attenzione proprio perché mi sembra che colga, diciamo, questa dialettica che è centrale per il pensiero di Warburg, ma anche mi sembra per la nostra condizione contemporanea. Cioè questo rapporto appunto tra il passato della memoria, quindi, e il futuro che cerchiamo costantemente di divinare, appunto. E io prendo il termine divinare nel suo significato, mi sembra, etimologico, che era ben chiaro a Cicerone, per esempio, l'autore appunto di un trattato sulla divinazione, dove appunto lui diciamo, ricorda ai suoi lettori che il termine latino, divinatio, appunto, è molto più, diciamo, consono appunto al compito della profezia, che appunto, diciamo, sarebbe la traduzione più standard di questo termine, e cioè quindi l'interpretazione appunto del futuro. Si chiama in latino divinatio, a differenza di quello che è il termine greco mantiche, dove c'è appunto questo rapporto invece con la mania, cioè con la follia. Quindi Cicerone appunto dice che, ecco, il latino ha una parola che è molto, diciamo, più rispettosa del vero, diciamo, valore culturale della profezia. E quindi, diciamo, su questa ambiguità che appunto è già nel linguaggio latino, che però mi sembra sia ancora con noi, diciamo, qual è il nostro rapporto appunto sia con il passato sia con il futuro? E mi sembra che in questo Warburg sia appunto una delle figure centrali che ancora può insegnarci molto.
Sì.
E appunto fin dal titolo appunto del suo grande progetto finale, l'Atlante Mnemosine, di cui sono sicuro parleremo.
Sì, proprio a proposito della dimensione del futuro intersecata con quella del passato, in che senso per lei Warburg è davvero un filologo del futuro, come recita il sottotitolo? Voglio dire, cosa significa questo ribaltamento di dimensioni temporali dai testi del passato di cui solitamente si occupa un filologo ai testi del futuro, ai testi verso il futuro?
Sì, Warburg appunto è, diciamo, di solito considerato disciplinariamente, diciamo, uno storico dell'arte. Quindi, ecco, già nel termine storico, diciamo, abbiamo, come dire, una dimensione che sembra rivolta necessariamente al passato. D'altra parte, nella tradizione culturale tedesca, se pensiamo a Friedrich Schlegel, il grande critico, filologo e filosofo romantico, appunto c'è questa definizione dello storico come un profeta rivolto al passato. E quindi, diciamo, già in queste radici, diciamo, nella riflessione romantica, che non dimentichiamo, appunto, Warburg comunque nasce nel 1866, quindi è già, diciamo, a metà strada tra Goethe e Nietzsche, diciamo, ecco, nella sua posizione cronologica. Quindi Warburg è molto, diciamo, vicino a quella riflessione romantica, appunto, diciamo, sia sulla importanza dello studio della storia, ma anche appunto su questa dimensione, diciamo, questa proiezione nel futuro, diciamo, appunto, come possiamo, diciamo, sempre se appunto ho menzionato già Cicerone, appunto la sua formula che ancora un po' ci perseguita, questa idea della storia come maestra della vita, che appunto è spesso così diventata una specie di formula che appunto non ci dice più nulla, ma allo stesso tempo mi sembra che, e anche diciamo il nome mnemosine, sembra così appunto un richiamo vago al potere della memoria. In realtà per Warburg mi sembra che sia proprio lì, in un certo senso senza ricordo del passato non c'è futuro, diciamo. L'unica nostra possibilità di accedere al futuro in realtà si basa proprio sul fatto che il ricordo è, diciamo, questa facoltà veramente mostruosa, appunto. Una delle parole su cui io insisto di più nel vocabolario di Warburg, anche questa lui usa in latino, monstrum, diciamo, dobbiamo intendere appunto nel suo significato, diciamo, proprio più etimologico latino, cioè si tratta di un monito, diciamo, ecco, se vuole, forse questo è un termine che già si dice, ecco, la memoria non è mai così un deposito, diciamo, neutrale, no? Ma è piuttosto un monito che quindi ci induce proprio a riflettere su quello che dobbiamo fare nel presente. La formula, diciamo, che Warburg usa, ed è una formula molto chiara, molto precisa per definire appunto il suo progetto mnemosina, è proprio questa. Lui intende fornire una storia illustrata, psicologica, dell'intervallo tra impulso e azione. Questo, diciamo, è il compito che lui si prefigge. E quindi, come possiamo già capire da questa definizione, non si limita semplicemente appunto alla storia delle immagini, ma è proprio una antropologia, diciamo, è proprio questo momento, questo intervallo che appunto Warburg dice, l'unica cosa che noi possiamo fare è proprio tentare di estendere questo Den Raum der Besonnenheit, questa espressione appunto sulla quale anche alla quale dedico molte pagine, appunto, questo spazio della riflessione, questo spazio mentale della riflessione, forse questa è la traduzione più fedele in qualche modo, e che è un po' quello che in questo momento mi sembra sia il più minacciato, cioè mi sembra che ancora adesso questo imperativo di estendere questo spazio mentale della riflessione sia forse la raccomandazione più importante che ci possiamo, come dire, della quale ci possiamo in qualche modo preoccupare quotidianamente, perché appunto questo spazio mentale della riflessione è quotidianamente minacciato nel nostro mondo, diciamo, dove appunto sia la nostra memoria individuale sia la nostra memoria collettiva è in qualche modo da un lato enormemente espansa, c'è cioè un'espansione così enorme della memoria, dall'altro lato proprio per questo in qualche modo rischiamo proprio di perdere questo rapporto invece individuale e collettivo col nostro passato.
A proposito dell'espansione della memoria, si può mettere in relazione un altro motto che viene spesso citato parlando di Warburg, Dio è nel dettaglio, ma raramente viene chiarito fino in fondo, quindi abbiamo parlato di come la memoria, no, sia estensiva e onnicomprensiva, che vada ovunque, che sia tentacolare ed enorme, ma poi c'è anche il tema del dettaglio. Per Warburg il dettaglio è un indizio filologico, un sintomo storico oppure un luogo in cui il tempo si concentra e si rende leggibile.
Sì, direi che proprio forse quest'ultima alternativa che lei presenta sia forse la più adatta a capire. Si tratta proprio perché, sì, di una, come dire, di un momento nel tempo e anche di un luogo nello spazio, se vogliamo, in cui si concentra, diciamo, se vuole, il rischio appunto che proprio presenta il momento presente. Cioè il momento presente forse è il momento del rischio e quindi in un certo senso, questa, la nostra ignoranza del futuro, che appunto è un limite della nostra conoscenza, la conoscibilità del futuro è sempre stato, come dire, il limite appunto, sì, il limite epistemologico, diciamo, con il quale ci dobbiamo confrontare. C'è questa formula, famosa di Hugo von Hofmannsthal che Walter Benjamin ha poi ripreso, appunto, leggere ciò che non è mai stato scritto. E questo si adatta perfettamente al futuro, cioè il futuro è qualcosa che noi non possiamo leggere proprio perché non siamo, come dire, non siamo in grado, appunto, non abbiamo la conoscenza, l'onniscienza divina che ci permetterebbe appunto di conoscere il futuro, se il futuro fosse appunto già scritto, se fosse già un libro scritto. E quindi in questo senso dobbiamo in qualche modo basare Poi appunto la nostra azione, ecco, come ritornando alla definizione, tra l'impulso e l'azione, cioè per Warburg è non soltanto una questione, diciamo, se vuole, di riflessione, ma proprio di azione. Warburg è anche un grande pensatore di questa, come dire, sempre di quest'altra dialettica tra vita attiva e vita contemplativa. Questa è un'altra dicotomia che lui esplora e per la quale appunto lui trova una sintesi che a me sembra straordinaria. Appunto, lui usa questa formula della vita contemplativa profetica, che in un certo senso mi sembra sarebbe in fondo per tutti noi forse un po' la sfida in questo momento, in cui dobbiamo da un lato, come dire, allontanarci dal presente proprio per non essere sommersi appunto da questa massa enorme di dati, di informazioni che ci vengono proposte appunto dall'internet. E anche qui non voglio suggerire che appunto Warburg avesse in qualche maniera profetizzato l'internet, però è diciamo un'analogia che è molto spesso usata tra il suo Atlante Mnemosine, questa specie, come dire, di inventario. Di inventario, come dire, enciclopedico della, appunto dell'immaginario umano di tutti i tempi, di tutte le culture. E poi, appunto, questa capacità di agire, appunto, questo appunto, di nuovo ritornando, l'intervallo tra l'impulso e l'azione. E a me sembra, stavo pensando proprio stamattina in preparazione alla nostra conversazione, come in un certo senso il fatto che Warburg morisse nel 1929, quindi proprio pochi anni prima dell'avvento del nazismo, in qualche modo ci ha privato proprio di, e forse ha privato anche la nazione tedesca all'epoca, di una voce che sarebbe stata sicuramente estremamente importante proprio per, in qualche maniera, non dico che Warburg avrebbe potuto prevenire naturalmente gli orrori del nazismo, ma in qualche modo, come suo figlio disse, e credo sia un'osservazione estremamente importante, se la maggior parte dei tedeschi fosse stata dotata della stessa dote di coraggio civile, e questa è la parola che lui usa, civil courage, questo coraggio civile che aveva suo padre, forse la Germania sarebbe stata esente, diciamo, dagli orrori del nazismo, che poi ancora, con i quali sfortunatamente ancora dobbiamo fare i conti.
Un pensatore eclettico, storico dell'arte, studioso della memoria culturale, ne abbiamo parlato molto durante questa conversazione, uno studioso delle immagini e anche delle loro riproposizioni nel corso del tempo, Avi Warburg. Oggi l'abbiamo raccontato a partire da un saggio uscito da poco, anzi uscirà domani, e noi ci siamo voluti far trovare preparati. Homo Divinans, Avi Warburg e la filologia del futuro di Davide Stimilli, che è stato nostro ospite. Io lo ringrazio molto. A risentirci presto.
Grazie a voi.